Matteo capitolo 7. Dal versetto 7. La predicazione di stamattina, come nelle precedenti domeniche, è il seguito di quella del servizio numero 1. E vi incoraggio, appena vedrete il post, riceverete il messaggio, ad ascoltare appena potete l'una e l'altra, o quella perlomeno che vi manca, a partire da quella, così seguite il filo di questo insegnamento di Gesù. Anche stamattina traiamo il nostro insegnamento dal sermone sul monte pronunciato da Gesù. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Qual è l'uomo tra di voi il quale, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro, che è nei cieli, darà cose buone a quelli che gliele domandano. Gesù, parlando di preghiera, sembra fare un'interruzione, ma non è così. Gesù sta parlando di non giudicare. Non giudicate affinché non siate giudicati. Ne abbiamo parlato questa mattina al servizio numero 1. Perché Gesù dice di non giudicare? Cos'è questo giudizio? Gesù parla di autocritica. Gesù ci dice di non somigliare a giudici. Quindi Gesù ci dice in questo brano che dobbiamo mettere via la toga da magistrati. Gesù ci dice di tenere giù la maschera degli attori, degli ipocriti. Gesù ci dice di avere un cuore di fratelli. Così ho riassunto l'insegnamento del servizio numero 1. Via la toga da magistrato, giù la maschera da attore, cuore da fratello. Un cuore da fratello. Gesù poi parla di un caso eccezionale. Gesù parla di chi non ne vuol sapere nulla della fede. Gesù sta parlando di chi non riceve la testimonianza da parte di un cristiano. Gesù parla di un'ostinatezza, di un cuore duro che persiste. E per dare l'idea, il Signore parla ai suoi discepoli e del cibo, delle cose sante, consacrate a Dio, date ai cani, e delle perle gettate ai maiali. Dicevo, non possiamo comprendere questo insegnamento di Gesù se non ricordiamo che Gesù è un ebreo che parla a ebrei. E quindi l'idea era molto chiara per gli ascoltatori di Gesù. L'animale era un animale impuro, il maiale. Il cane era un animale impuro, il maiale viveva nel fango, il cane era a quei tempi il cane randagio che frugava tra le immondizie, tra i rifiuti. Quindi Gesù dice: non proponete cose sante a chi ha un cuore impuro, a chi ha già scelto di disprezzare, di rifiutare la parola del Signore. E lo stesso con la metafora dei maiali. A questo punto ho fatto un lungo riepilogo per arrivare qui e dire: Gesù sembrerebbe di punto in bianco parla di preghiera. Qualcuno penserebbe: ma che c'entra la preghiera a questo punto? Io dico: c'entra e come? Perché per far sì che io, prima di osservare gli altri, esamini me stesso, per avere un cuore da fratello e mettere via la toga da giudice, per tenere giù la maschera da ipocrita religioso, per distinguere la differenza, no? Il diverso approccio nell'evangelizzare tutti, compito della Chiesa, e nel fermarmi a un certo punto, quando davanti a me ho una persona che ormai ha detto di no al Signore in maniera risoluta, in maniera testarda, in maniera ostinata, come faccio a regolarmi? Come faccio a comprendere come agire? Ecco la preghiera. Ecco la saggezza che dobbiamo discernere e ricevere dal Signore. È vero? E vogliamo fare come il re Salomone, giovane re, eppure tanto saggio. Esprimi un desiderio, disse Dio al giovane re, appena salito sul trono. Esprimi un desiderio, chiedimi qualcosa e io lo farò. Tu cosa avresti detto? Se Dio avesse detto a te, non è qui il genio della lampada, è la verità, è Dio, è una cosa seria. Se Dio, l'Onnipotente, Dio che può fare ogni cosa, ti avesse chiesto, chiedimi una cosa, io la farò. Tu cosa avresti risposto? Il re Salomone dice, Signore, dammi saggezza, perché io sono giovane, non so come comportarmi. Signore, tu mi hai dato una grande responsabilità, allora dammi un cuore che ascolta, dice l'ebraico, letteralmente. Dammi un cuore che ascolta. Chi? Il Signore, innanzitutto. Non solo i consigli, buoni consigli. Dammi, Signore, un cuore che ascolta. Io questo voglio chiedere al Signore. Che tu sia giovane o navigato nella vita. Con navigato nessuno si offende. Ho scoperto che anziché vecchio, anziano, dite navigato, forse vi ho indicato una strategia utile. Se tu sia una persona navigata o una persona giovane, inesperta, credo che la preghiera di Salomone sia sempre significativa. Signore, dammi un cuore saggio. Vogliamo fare come ci dice il Signore attraverso l'Apostolo Giacomo. C'è qualcuno di voi che manca di saggezza? Domanda retorica. C'è qualcuno? Non è che c'è qualcuno. Sta ironizzando qui l'Apostolo Giacomo. L'ironia è ottima, eh? Anche Dio è ironico. Anche la Bibbia è ironica in tanti brani. L'Apostolo Giacomo ironizza. C'è qualcuno che manca di saggezza? La chiede a Dio, che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà data. Signore, qui c'è qualcuno oggi che ha bisogno di saggezza. Qui c'è qualcuno, Signore, che ha bisogno di saggezza. Dio è generoso, Dio concederà la saggezza senza rinfacciare, perché noi delle volte facciamo del bene, ma poi prendiamo nota, lo facciamo pesare, lo rinfacciamo addirittura. E un missionario, Hudson Taylor, missionario in Cina, diceva... ricorda sempre il bene che ti è stato fatto, dimentica sempre il bene che hai fatto. Così è Dio, Dio non rinfaccia il bene che ci ha fatto. Dio questa mattina vuole darci la sua saggezza. Il Dio generoso desidera darti la saggezza di cui hai bisogno, a livello personale, a livello familiare, a livello lavorativo, in altri ambiti e in tutte le altre aree della vita. In questo insegnamento del Signore emergono quattro aspetti sulla preghiera. È quella che è stata definita una parabola domestica, quella di Gesù. Vi voglio parlare di questi quattro aspetti legati alla preghiera e poi concludo parlando della cosiddetta regola d'oro. La conosci la regola d'oro? La regola aurea? Ne parliamo dopo. La conosci probabilmente, ma non sai forse che è conosciuta sotto questo nome. La preghiera. La preghiera non è un'idea nostra. Primo, la preghiera non l'ho inventata io, né tu, né la nostra comunità, né una denominazione, né la cristianità, né l'ebraismo. La preghiera non è un'idea umana. La preghiera è un'iniziativa di Dio. Dio vuole che tu preghi, Dio vuole che io preghi. Quando preghi, non ti sentire un personaggio da Guinness, quando tu preghi stai facendo né più né meno semplicemente quello che il Signore ha previsto che tu faccia. La preghiera è il dialogo, è la conversazione, è la relazione tra Dio e te, tra Dio e l'uomo. Non pensare, per favore, di disturbare Dio. Non pensare di stressarlo. Mio figlio, purtroppo, ha appreso il concetto di stress. Una mia debolezza durante il lockdown, quando qualche volta gli ho detto per favore non mi stressare, per favore non mi stressare. E quindi purtroppo ha imparato questa espressione. Cerco di non ripeterla perché non è una cosa buona. Ma non pensiamo mai di stressare Dio. Non pensare che Dio qualche volta abbia il mal di testa, come noi. Aspetta, non mi dire niente perché sono frastornato. Dio non ha mai detto a qualcuno, aspetta, dammi tempo perché ci sono troppe preghiere, stanno arrivando troppe preghiere. Un film ha ironizzato su questo, no? Le preghiere come se fossero delle mail a cui non si riusciva a rispondere se fossimo Dio. Dio non è così. Non pensare di disturbare Dio. Dio non ha orario. Dio è sempre in ascolto di quanti lo invocano. Puoi ringraziare Dio per questo? Alleluia, gloria al Signore. Il Signore ci insegna a pregare. 2. La preghiera è un imperativo. Facciamo bene a pregare prima di prendere cibo. E anche su questo non si può essere dogmatici quando la Bibbia non lo è. Nella Bibbia leggiamo di chi, come Gesù, come l'Apostolo Paolo, ringrazia Dio per il cibo che ha provveduto. Ma puoi ringraziare Dio prima di prendere cibo? Una volta dei credenti dall'estero mi hanno detto: noi preghiamo prima di andare a fare la spesa e ringraziamo Dio dopo aver fatto la spesa, non lo facciamo a tavola perché abbiamo già ringraziato Dio per la possibilità di andare a fare la spesa e per quanto abbiamo comperato al supermercato. Potete dire che quei credenti non fanno la volontà di Dio? Hanno ringraziato prima. Non fossilizziamoci sul come, ma sul cosa. La Bibbia dice: ringrazia Dio per quello che hai. Il momento, la forma, la durata, quanto dovrebbe durare una preghiera a tavola? Io dico molto poco. Perché sennò io comincio con riconoscenza a Dio, ma io inizio, non ti aspetto. La preghiera deve essere un imperativo, non puoi pregare solo a tavola, non puoi pregare solo per il cibo, ringraziando Dio per questo. Gesù cosa ci sta dicendo qui? Chiedere, cercare, bussare. Gesù qui utilizza una forma imperativa. Chiedete, cercate, bussate. Il senso è: dovete chiedere, dovete cercare. Dovete bussare. Se stai chiedendo a Dio saggezza, abbiamo detto che la migliore applicazione in base al brano è la richiesta di saggezza a Dio, la richiesta di amore al Signore per trattare gli altri come fratelli, non essere giudici né ipocriti. E quindi vogliamo chiedere a Dio con perseveranza. Chiedi a Dio con perseveranza. Non sai cosa fare, non sai come affrontare una determinata questione, situazione? Non chiedere solo una volta: Signore, aiutami. Chiedi, sii costante. Cosa stai chiedendo al Signore? Maggiore maturità spirituale? Desideralo ogni giorno. Cosa stai chiedendo a Dio? Maggiore santità? Persisti. Cosa stai chiedendo a Dio? Pienezza dello Spirito Santo? Carismi dello Spirito Santo? Non essere come chi suona il citofono e scappa via, ma rimani alla porta del Signore. Vedete, Gesù ci sta parlando della preghiera come coltivare una relazione profonda con Lui. Perché se tu chiedi a Dio costantemente, non ti allontani da Lui. Se tu chiedi a Dio, rimani vicino a Lui. Se tu cerchi il Signore e cerchi le cose di Dio, ti tieni legato, ti tieni vicino al Signore, perché non puoi cercare a distanza. Se tu bussi, vedete chiedere? Abbiamo visto cercare, bussare, vedete come è un crescendo. Se tu bussi, se la tua mano è impegnata a bussare ancora e ancora e ancora alla porta di Dio mediante la preghiera, l'intercessione, se la mano sta lì, non puoi staccarla da te. Non può esserci la mia mano monca che continua a bussare alla porta di Dio e io vado altrove, io mi allontano, io mi svio dalla fede, mi faccio prendere dalle distrazioni, dalle sciocchezze spesso della vita. No, dietro a una mano che bussa c'è un cuore che cerca il Signore. Se preghi, considera la preghiera un imperativo. Quando preghi, la preghiera non è un gioco, non è uno scherzo. La preghiera non è un modo alternativo di trascorrere una serata o qualche momento. La preghiera è un'attività che ti assorbe completamente. Così l'ha intesa Gesù. Cercate, chiedete, bussate. Una parabola domestica. Gesù parla di cose che tutti avevano ben chiare, bene in mente. Tutti noi abbiamo una porta. A meno che, come dicono a Roma, non dormiamo al Colosseo. Quando uno lascia le porte aperte o non chiude gli sportelli dell'auto. Ognuno di noi è familiare con la casa, con la porta. La preghiera è qualcosa di familiare per il credente. Non è solo una questione domenicale o legata alla tavola, al cibo, chi deve pregare, a chi tocca oggi. È molto più di quello. La preghiera si basa, terza riflessione, sull'amore di Dio il Padre. In queste parole di Gesù vediamo l'amore del Padre Celeste. Quando preghi e sei un figlio di Dio, hai creduto in Gesù per la tua salvezza, quando preghi e sei una figlia di Dio per grazia, sappi che ti stai rivolgendo al Padre Celeste. Non stai comunicando qualcosa a un ente. Non è qualcosa di astratto. Non è un apparato burocratico. Stai parlando con Dio il Padre. Puoi sentirti libero. Questa era una grande novità. Ho letto che in nessuno scritto giudaico, rabbinico, c'era riferimento a questo tipo di modo familiare, confidenziale, di rivolgersi a Dio. Abba, Abba. Quando Gesù chiama il Padre Abba, l'equivalente di papà, quando Gesù insegna ai suoi discepoli di rivolgersi a Dio chiamandolo Abba, cioè papà, era una novità assoluta per la concezione, per la mentalità ebraica. Un ebreo non si sarebbe sognato di chiamare Dio così, in questa maniera così tenera, così familiare, così diretta, così intima. Ricorda che quando preghi stai parlando con papà, col Padre Celeste. Amen. Oh, vogliamo ritrovare il piacere di pregare. Qualche volta ho l'impressione che la Chiesa perda il piacere di pregare e veda la Chiesa o una comunità nella preghiera solo una devozione religiosa, solo un dovere, ed è un dovere, ma non deve essere soltanto un dovere aridamente adempiuto. Ho fatto, posso mettere la spunta nel mio elenco di doveri cristiani. No, deve essere molto più di questo, la preghiera. Il Padre Celeste, è a Lui che ci rivolgiamo quando preghiamo. Colui che non inganna i Suoi figli, né dà loro qualcosa di dannoso. Qualche volta hai pensato che Dio sia perfido? Qualche volta hai pensato che Dio sia cinico? Io purtroppo qualche volta l'ho pensato e mi ravvedo per questo. Gesù dice: non pensate che Dio sia un padre perfido che dia qualcosa ai suoi figli per fargli spezzare i denti. Se un figlio ti chiede del pane, pane rotondeggiante, pane sottile, il pane tipicamente ebraico, che facilmente poteva essere scambiato per un sasso, per una pietra, per un ciottolone. Ora Gesù dice: se qualcuno chiede a Dio del pane, Dio non gli dà una pietra. Togliamoci dalla mente, se c'è questo pensiero, che Dio sia crudele, che Dio sia cinico. Dio è il Padre celeste. Dio è il Padre perfetto, Dio è il Padre migliore. Tu potresti non avere un Padre affidabile, tu potresti non avere per nulla un Padre. Tu potresti potresti avere un Padre che forse non ha fatto il suo dovere, non ha avuto un cuore di un Padre. Ma il Signore è il Padre perfetto, il Padre d'amore, il Padre santo, gloria al Signore. Dio riserva alla sua famiglia solo buoni doni. Dio non fa morire i suoi figli avvelenati. Gesù fa un paragone, un secondo paragone. Dio non è un padre crudele che al posto del pane dà al figlio una pietra. E Dio aggiunge: Dio, se il figlio gli chiede del pesce, ci sono dei pesci che per la forma potrebbero somigliare almeno vagamente a qualche biscia, qualche serpentello. Il buon padre, se il figlio chiede pesce, il figlio non trova a tavola un serpente. Signore, tu sei buono. Ricorda, Dio è buono. Dio è buono. Dio resta buono. Anche quando nella nostra vita succedono cose tristi, non vedere in Dio il Dio patrigno, ma il Dio padre. Amen. Dio padre. E meno male che certe mie preghiere, forse anche qualcuna delle tue, siano rimaste inesaudite. Hai ringraziato mai Dio qualche volta perché egli non ha esaudito una tua certa preghiera? Oh, ma che livello di spiritualità che c'è stamattina! Confortatemi, che succede anche a voi qualche volta. Delle volte mi sono trovato a pensare: meno male che il Signore quella volta non mi ha dato retta, non ha fatto quello che io ho detto, perché solo dopo ho capito che il bene era altro per la mia vita. Meno male che Dio qualche volta mi ha detto di no. Meno male che tutte le volte il Signore mi ha proposto altro, mi ha donato qualcos'altro. E io quella volta ci sono rimasto male. Amen. Grazie, fratello, per l'amen. Quarta cosa: nel pregare dobbiamo realizzare la malvagità del nostro cuore. E questo molte chiese oggi non lo dicono. Questo molti credenti oggi non lo vogliono dire, perché sennò la gente si offende. La gente si offende se dice a qualcuno con amore, con l'amore di Dio, pensandolo innanzitutto per te stesso, è chiaro, per te stessa, non lo diciamo solo agli altri, ma la Bibbia lo dice. Voi che siete malvagi, dice Gesù, laddove tante persone, noi un tempo, ci consideravamo bravissime persone che quindi non avevano bisogno di ravvedimento, di salvezza, perché un tempo almeno io ci paragonavamo agli altri e dicevamo: ma gli altri sono peggiori di me, io non sarò perfetto, ma gli altri, e quindi confronto agli altri ci sentivamo buoni, ci sentivamo persone che avrebbero avuto pieno titolo, il diritto di varcare l'ingresso del cielo, del regno di Dio. Mentre invece Gesù ci dice, la diagnosi è tremenda, è impietosa. Gesù dice ai suoi discepoli: se voi che siete malvagi. Siete dei padri, ce la mettete tutta, cercate di essere dei buoni padri, ma voi che di base avete un cuore tendente al male, più che al bene, che voi che siete malvagi. Sapete dare buoni doni ai vostri figli. Un vero padre pensa il bene per i suoi figli, dà buoni doni. Allora, se voi malvagi, tendenti al peccato, al male, pensate il bene per i vostri figli, tanto più Dio, che il Padre perfetto, donerà solo cose buone a chi? A chi si trova lì per caso? A chi ha fatto una preghiera per sbaglio? È partito il messaggio, è partita la mail e Dio l'ha ricevuta. No, cose buone da parte di Dio a quelli che gliele domandano. La preghiera è richiesta. Tu sei autorizzato a richiedere e quando lo fai realizza la malvagità del tuo cuore, la tendenza al male che c'è dentro di te, ma soprattutto la bontà del cuore di Dio. Dio è misericordioso. Signore, voglio essere come te. Amen. E poi la regola d'oro. La regola d'oro. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini facciano, vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Vi siete stancati? Volete ascoltare la regola d'oro? La vostra vita cambierà da così a così. La regola d'oro, la regola aurea. Mentre le cose sacre ai cani, le perle ai porci sono in riferimento a un'eccezione, a quando ci troviamo davanti, ci troviamo ad avere a che fare con persone che respingono la fede, che disprezzano l'amore di Dio, persone che abbiamo evangelizzato, a cui abbiamo fatto del bene nel nome del Signore, peccatori incalliti, irriverenti verso Dio. Ecco, in questi casi noi a un certo punto, con la saggezza di Dio, dobbiamo fermarci, dobbiamo chiudere determinati discorsi e rivolgerci ad altri e provare ad altri, evangelizzare altri, fare del bene ad altri. Ora, c'è questa eccezione. Invece la regola d'oro vale sempre e vale in ogni rapporto. Cioè, come mi piacerebbe essere trattato in questa situazione, così dovrei fare con gli altri. Come mi vorrei sentire? Guardate, veramente ci cambia la vita e cambia il nostro modo di essere, di approcciarci, di regolarci nelle varie situazioni. Cambia tutto. Vado da qualche parte? Come vorrei essere accolto? Così dovrei fare io. Come voglio essere salutato? Così dovrei salutare. Come vorrei che gli altri si comportassero quando ho sbagliato e mi pento di quello che ho fatto? Così dovrei fare io. Oh Signore, aiutaci a ricordare la regola d'oro. Le chiese cristiane hanno bisogno di diventare più cristiane. Amen. Sermone sul monte, questo messaggio di Gesù. Non credete che sia un messaggio di cui i cristiani, le chiese cristiane, dobbiamo riappropriarci in maniera totale, radicale. Invece tante volte, ieri come oggi, il prurito di sentire, di udire cose nuove, novità, ci porta a dimenticare il messaggio di Gesù. E siamo cristiani senza Cristo. Cristiani che tralasciano, abbandonano il messaggio di Cristo. Cioè siamo una contraddizione vivente, camminante. Quello che dice Gesù, fai agli altri quello che vorresti che gli altri facciano a te. Non era una novità assoluta quello che Gesù dice. Mi spiego. Un famoso rabbino, molto celebre, molto citato, seguito al tempo di Gesù, il rabbino Hillel aveva scritto, aveva affermato: ciò che è odioso per te, non farlo a nessun altro. Questa è tutta la legge di Dio. Il resto è solo un commentario. Quindi quello che Gesù dice non è una novità assoluta, non è uno scoop, ma c'è una grande differenza, perché Gesù parla di questo principio facendone un comandamento positivo. Un conto è non fare agli altri quello che non vorresti che gli altri facciano a te. C'è traccia di questo principio in negativo anche nell'induismo, nel buddismo. Non fare del male. Non fare del male. Ma quando dico fai il bene, è molto più impegnativo. Un conto è dire non rovinare la carrozzeria della macchina degli altri. Attento quando apri lo sportello, e chi vive in condominio ormai si è rassegnato, no? Hai le portiere personalizzate. Un conto è non rovinare lo sportello degli altri, non rovinare la carrozzeria degli altri. Un conto è, se qualcuno ha bisogno di aiuto, aiutalo. È un impegno molto più importante, molto più serio, molto più grande. Aiuta l'altro, aiuta qualcuno che dovesse avere un problema con la macchina, con l'auto. È qualcosa che mi impegna molto di più rispetto alla forma negativa. Non basta non fare il male, devi fare il bene. Non basta non essere di scandalo, devi essere d'esempio. Non basta non odiare qualcuno, devi amare gli altri. Oh Gesù, ci impegna totalmente. Signore, noi vogliamo fare la tua volontà. Un autore ha scritto: se ci mettessimo con buon senso nei panni dell'altra persona e desiderassimo per lei ciò che desideriamo per noi stessi, non saremmo mai avari, ma sempre generosi. Mai bruschi, ma sempre comprensivi. Mai crudeli, ma sempre gentili. Vuoi vedere che la svolta nella tua vita cristiana è la regola d'oro? Vuoi vedere che il grande cambiamento di cui tutti si accorgeranno con gioia, come membro di Chiesa, è l'applicazione della regola d'oro? Nessuno mi chiama. Gesù direbbe: e chiama tu. Ma nessuno mi viene a trovare. Ma tu hai preso mai l'iniziativa? No. Ma nessuno prega per me. Comincia tu. Una volta un anziano pastore, oggi un anziano pastore, mi ricordo che lasciato il sud Italia, la mentalità è un po' simile a quella del vicino Oriente. Allora questo fratello mi diceva che, lasciata la sua terra, la sua Calabria, va a vivere altrove, in Italia, in una metropoli, non voglio essere troppo dettagliato, e dopo il primo culto nella nuova chiesa di appartenenza, questo credente, a fine riunione, nella dispersione generale, tutti andavano via, parecchi non si salutavano, lui era rimasto lì disorientato, un anonimo, pare che nessuno l'avesse notato, e torna a casa piangendo, torna a casa scoraggiato, dicendo sinceramente: Signore, ma questo è il tuo popolo, ma questa è la tua chiesa, Signore. Nessuno mi ha salutato, nessuno si è accorto di me. Allora lo Spirito Santo ha detto al suo cuore: inizia tu, inizia a farlo tu. Così ha fatto, e dando diversi schiaffi morali senza volerlo fare apposta, tanti hanno preso questa buona abitudine di salutarsi a vicenda, anche se non ci si conosce o non si è amici o compagni di merenda. Signore, aiutaci ad applicare la regola d'oro. Vogliamo fare come tu hai detto. Sono convinto che diversi matrimoni miglioreranno applicando la regola d'oro. Quello che vorresti, vuoi la colazione portata col vassoio la mattina, dai l'insegnamento. Poi se qualcuno persiste nell'errore, dall'altra parte parliamone. Magari faccio io una telefonata. Iniziamo noi. Quante volte lecchiamo le nostre ferite? Quante volte ci rimaniamo male? Delle volte ha ragione. Delle volte siamo rimasti delusi nella famiglia, nella coppia, con i nostri figli, con i nostri genitori, nella chiesa, al lavoro, a scuola, all'università. Quante volte ci siamo rimasti male? Non abbiamo avuto il coraggio di dire a quella persona: guarda che quando fai così mi fai innervosire, guarda che quando fai così sei insopportabile. Ci rimaniamo male, non lo diciamo e soprattutto non applichiamo la regola d'oro. Fai agli altri quello che vorresti che gli altri facciano a te. Gesù dice: questa è la legge, questa è i profeti. La regola d'oro è l'Antico e il Nuovo Testamento. Come ha fatto il Signore con noi? Ha fatto quello che noi non avremmo mai potuto fare. Il Signore ci tratta non secondo i nostri meriti, ma secondo il suo amore. Ci alziamo in piedi, preghiamo insieme il Signore. Oh Signore, grazie.